Radio Immagina.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici da Sara Guabello, benvenuti al nostro focus che oggi ci riporta in Afghanistan. Afghanistan che ritorna brevemente sulle pagine dei quotidiani per un nuovo giro di vite. Afghanistan ripiomba nell'incubo Sharia, titolava Avvenire un paio di giorni fa, perché il leader dei talebani in Afghanistan ha ordinato la piena applicazione della legge islamica che prevede esecuzioni pubbliche, lapidazioni, fustigazioni e mutilazioni per ladri, rapitori e sovversivi. Ne parliamo con il nostro analista di Limes, Matteo Giusti. Bentornato a Radio Immagina, Matteo.
Buongiorno Sara, è sempre un piacere.
Allora, che succede, Matteo?
La situazione sta degenerando settimana dopo settimana. La notizia della piena applicazione della Sharia, fra l'altro decisa da un gruppo di giudici islamici fra i più severi e rigidi anche all'interno dei talebani, è solo l'ultimo passo. Settimana scorsa era stato deciso di proibire alle donne dopo la scuola anche l'ingresso nei parchi, l'ingresso nelle biblioteche. Praticamente era un altro passo verso il più oscurantismo, che ci riporta veramente indietro al primo governo dei talebani, che in tutti questi anni non sono cambiati, anzi si sono radicalizzati ancora di più, si sono ancora più chiusi, visto che anche a livello internazionale hanno ridotto i contatti, per esempio con il Pakistan sono ridotti al lumicino, stanno riattivando quelli con Mosca e sono sempre aperti quelli con Pechino, ma stanno riportando il paese indietro di 30 anni come minimo.
Allora, ci ricordavi che uno degli obiettivi principali, come al solito, sono le donne che in questi mesi, insomma, da quando gli occidentali hanno rovinosamente, ricordiamolo, lasciato l'Afghanistan nell'agosto del 2021, sono scese più volte in piazza, hanno protestato più volte. Si dice anche che le proteste iraniane in qualche modo stiano ancora ispirando le donne afghane. Tu che ce lo puoi confermare, così continuano in qualche maniera a trovare dei canali di opposizione, di protesta le donne?
Sì, le donne afghane hanno cercato di fare tutto quello che potevano. Lo fanno soltanto nelle maggiori città, ovviamente, dove i talebani sono un po' più deboli, perché l'humus dove crescono i talebani sono le campagne, dove in realtà molte tribù sono vicine al pensiero dei talebani e quindi non fanno fatica ad accettare anche questo nuovo giro di vite di applicazione severa della Sharia. Le donne afghane hanno fatto quello che potevano, come stanno facendo quelle iraniane. Il problema è sempre il solito, nel senso che loro protestano, ma contro chi protestano? Protestano contro i propri mariti, i propri fratelli, i propri cugini, perché in realtà questo regime è appoggiato da una parte importante dei clan tribali, perché le resistenze al regime dei talebani sono poche, pochissime, e per la maggior parte della popolazione questa tipologia di gestione del paese è accettata.
Giusti, mi dicevi fuori microfono, fuori onda, che hai potuto intervistare l'ultimo vicepresidente dell'Afghanistan prima appunto dell'avvento dei talebani, che si sta muovendo, che è attivo nell'organizzare un po' di opposizione a questo regime terribile.
Sì, Amrullah Saleh, che si era rifugiato nella famosa valle del Panjshir insieme al figlio del comandante Massoud per cercare di resistere, come avevano fatto i predecessori proprio guidati da Massoud in quella valle nell'agosto del 21. La resistenza militare non è stata possibile perché i talebani hanno attaccato in forza, loro non hanno neanche avuto il tempo di organizzarsi, erano pochi male armati. E quindi Saleh, che nel frattempo, dopo che Ghali, il presidente in carica, era scappato negli Emirati Arabi con un elicottero talmente carico di casse di dollari che non riusciva neanche ad alzarsi in volo, si era autonominato presidente e ha dovuto lasciare il paese insieme al giovane Massoud e si sono rifugiati in Tagikistan. Da lì stanno cercando di continuare ad avere un'opposizione, una resistenza. Il fratello di Saleh è stato catturato dai talebani e torturato a morte, perché lui è considerato un nemico di Stato. Lui si dichiara l'unico governo legittimo dell'Afghanistan, ma in realtà anche il suo riconoscimento è molto controverso, intanto perché esiste un presidente che è questo Ghali e perché alcuni paesi si sono invece hanno già aperto dei canali diplomatici proprio con i talebani, a cominciare da Pechino e Mosca, e quindi il riconoscimento per Saleh sarà complicato, soprattutto perché non trova finanziatori e non trova un appoggio neanche nelle tribù. Aveva provato con gli Hazara, la tribù minoritaria sciita, quella appoggiata dall'Iran, ma i talebani hanno colpito talmente forte questa tribù che non ha più la forza di riorganizzarsi, anche se, ricordiamo, l'Afghanistan è sconvolto da continui attacchi terroristici dell'ISIS-K, che si oppone ai talebani, che invece fanno capo ad Al-Qaeda.
Ma proprio appunto sulle, per esempio sugli Hazari, c'era stato un attentato terribile il 30 settembre in un centro di Kabul, in una scuola di Kabul, in cui sono state uccise 53 ragazze Hazare. Insomma, le donne, come al solito, sono sempre al centro del mirino. Faccio una piccola digressione perché vorrei ricordare che proprio in questi giorni la rivista internazionale ha pubblicato un podcast che racconta la storia e la fuga di della portiera di una squadra di calcio afghana. Lei si chiama Zainab. Nel frattempo, dal 2017, quando gli autori del podcast avevano girato un documentario su questa squadra, ha sposato un uomo che poi è diventato un talebano. Insomma, è una storia molto avvincente, una storia vera, e vi invito ad ascoltarla. Si chiama Zainab. Invece, cambiando completamente panorama, approfitto della presenza di Giusti, che è un esperto di questo argomento. Hai dedicato un libro alla vicenda dell'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio. Ci sono delle novità dal punto di vista processuale per il processo, quello italiano. Ci aggiorni?
È arrivato il rinvio a giudizio per i due dirigenti, i due rappresentanti del World Food Program, quindi delle Nazioni Unite, il vice direttore Rocco Leone e il responsabile della sicurezza Mansour Rouagasa, entrambi rinviati a giudizio dalla Procura di Roma per omicidio colposo, per aver falsificato la documentazione necessaria al viaggio e aver omesso i nomi dei due componenti, dei due italiani, Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, inserendo due nomi del PAM, quindi non permettendo l'organizzazione di una adeguata protezione che avrebbe probabilmente evitato la tragedia. È un passo importante perché due sono due personaggi importanti, chiave in questa storia, non si trovano in Italia, addirittura sono stati spostati lavorativamente, quindi diventa più complicato interrogarli. Resta il problema che il PAM, cioè il World Food Program, aveva invocato l'immunità diplomatica per i propri dirigenti, cosa che la Farnesina non è assolutamente d'accordo nel riconoscere, tantomeno la Procura di Roma. Il processo è partito, vediamo dove potrà arrivare.
Certo, noi continueremo a seguire questa vicenda. Grazie a Matteo Giusti per essere stato con noi, grazie mille.
Grazie a te Sara, è sempre un piacere.
E un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Immagina da Sara Guabello, ciao.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.